Sono le 12.30. Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Non si inverte la tendenza anche nel 2025, in crescita finora del 4,9% i costi della salute. La tenuta delle riserve delle casse malati potrebbe però contenere l'aumento dei premi. Meno 9%, marcato calo delle esportazioni svizzere in aprile, in controtendenza all'orologeria che stabilisce un nuovo record grazie anche ai dazi minacciati da Trump. Imprese responsabili, promotori dell'iniziativa respinta nel 2020, ci riprovano. 287.000 firme per chiedere di punire in Svizzera chi non rispetta diritti umani e ambiente. Radicale riorganizzazione per le reti di alta e altissima tensione in Ticino. Un quarto delle linee saranno interrate con benefici per ambiente e popolazione. Svolta epocale in Germania, il potente sindacato IG Metall rinuncia ad un vecchio cavallo di battaglia, la settimana lavorativa di 4 giorni. Continuano dunque a crescere i costi della salute in Svizzera. I primi 3 mesi dell'anno fanno temere un ulteriore aumento dei premi di cassa malati. La crescita dovrebbe essere inferiore a quella dello scorso anno, ma resta comunque preoccupante secondo i responsabili dell'Ufficio federale della sanità pubblica. I dettagli con Alan Crameri.
Il tasso di crescita della spesa sanitaria dopo i primi 3 mesi del 2025 è del 4,9%. Il dato è stato presentato stamattina alla stampa a Berna dalle autorità federali. È leggermente superiore al livello dell'anno scorso, che già era sopra la media. Non si vedono quindi ancora gli effetti degli sforzi per contenere i costi della salute avviati a livello politico. L'evoluzione preoccupa, ha dichiarato Thomas Christen, vice direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica, anche perché non si intravede alcuna inversione di tendenza. E la preoccupazione è ovviamente anche dei cittadini che pagano i premi di cassa malati. Tuttavia i premi non seguono esattamente l'evoluzione della spesa per le cure sanitarie. Infatti, secondo i funzionari della Confederazione, l'aumento potrebbe essere un po' più contenuto. Il motivo è che le assicurazioni hanno un buon livello di riserve finanziarie che possono attutire un po' il colpo. Nel 2024 l'aumento medio dei premi era stato del 6%. La stima più recente per l'anno attuale è del sito di confronti Comparis, che ipotizza un 4%. Un livello che resta comunque nettamente superiore alla crescita del prodotto interno lordo, quindi del resto dell'economia, e proprio per questo sembra sempre più difficilmente sostenibile.
Importante passo indietro del commercio estero svizzero, alla cui origine vi è un marcato calo del settore chimico-farmaceutico. Questi sono dati relativi ad aprile. In controtendenza invece le esportazioni orologiere, che stabiliscono un nuovo record a 2 miliardi e mezzo di franchi, e questo anche grazie ai dazi minacciati da Donald Trump. In redazione Johnny Canonica.
In teoria i dazi sulle importazioni di prodotti svizzeri annunciati da Donald Trump il 2 aprile prevedono un'aliquota del 31%, abbassati in seguito, almeno temporaneamente, al 10%. In aprile dalle Maison svizzere sono stati esportati verso gli Stati Uniti orologi per 851 milioni di franchi, ammontare che rappresenta una crescita del 149% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. I rivenditori americani hanno insomma fatto scorta prima che dazi maggiori possano gravare sui prodotti offerti provenienti dalla Svizzera. Quello orologiero è però l'unico settore economico che in aprile ha contabilizzato un aumento delle esportazioni. I dati dell'Ufficio federale delle dogane mostrano che un calo significativo l'ha contabilizzato quello chimico-farmaceutico, le cui esportazioni sono scese di 3 miliardi di franchi, pari a un meno 17%. A livello geografico, le esportazioni verso gli Stati Uniti sono scesi del 35%. Nel complesso, lo scorso mese, le esportazioni sono ammontate a 25,2 miliardi di franchi, giù del 9% rispetto a fine marzo. Calo anche maggiore per le importazioni, scese del 15% a quasi 19 miliardi di franchi. Cali sui due fronti indubbiamente importanti, ma che devono essere relativizzati. Se si guardano gli ultimi 6 mesi, aprile è stato comunque il secondo mese migliore per l'export e il terzo per l'import.
4 anni e mezzo fa la bocciatura dell'iniziativa Imprese Responsabili, accettata dal popolo ma non dalla maggioranza dei cantoni. 3 anni fa l'entrata in vigore del controprogetto definito Light. Ora i promotori tornano alla carica, lo fanno forti di quasi 290.000 firme che sono state depositate oggi in cancelleria federale. È una nuova iniziativa che per le grosse aziende attive all'estero chiede il rispetto dei diritti umani e delle norme ambientali, introducendo la punibilità in Svizzera per chi non lo fa. E questo sulla base di una direttiva europea nel frattempo adottata a Bruxelles. Da Berna, Giampaolo Driussi.
3, 2, 1, 0.
287.164 firme consegnate, di cui quasi 184.000 raccolte in sole due settimane. La Cancelleria federale comunicherà la cifra ufficiale delle sottoscrizioni ricevute. Certo è che quanto riuscito alla coalizione per imprese responsabili è un record. Solo il referendum contro l'acquisto degli FA18 aveva ottenuto più sostegno. I promotori avevano affermato di aver raccolto 500.000 di firme.
Ma devo dire che questo risultato non è che mi stupisce. Abbiamo incontrato i cittadini, abbiamo subito percepito come la tematica fosse percepita come prioritaria e importante.
Giorgio Fogno, membro del comitato promotore della nuova iniziativa per imprese responsabili, se vogliamo l'iniziativa BIS o la sua versione 2.0, la quale ricalca la prima iniziativa, quella a suo tempo approvata dal 50,7% dei cittadini, ma bocciata dai cantoni, con la quale si chiedeva la punibilità in Svizzera per le imprese attive all'estero che non rispettano i diritti umani e quelli ambientali.
Ma nei principi è evidentemente simile alla prima iniziativa, vi è però una differenza molto importante rispetto alla prima iniziativa: le piccole e medie imprese sono escluse.
C'è però anche un altro elemento che gioca a favore degli iniziativisti, una direttiva adottata nei giorni scorsi dall'Unione Europea che esige appunto il rispetto di diritti umani e ambientali lungo le catene d'approvvigionamento. Nella campagna di voto del 2020 i contrari sollevavano il rischio di diventare un unicum nel continente europeo. Quel che è certo, prosegue il consigliere nazionale del centro Giorgio Fogno, è che il controprogetto a suo tempo elaborato dal Consiglio federale, col quale è stato introdotto l'obbligo per le aziende di redigere rapporti sulle attività all'estero senza ulteriori doveri e relative sanzioni, non è bastato.
Le firme depositate oggi confermano che il controprogetto non ha dato i risultati sperati. Sono però molto realista. In Svizzera, per ottenere dei risultati bisogna avere pazienza e vengono spesso ottenuti attraverso piccoli passi. Questa nuova iniziativa va proprio nella direzione di andare a ottenere un miglioramento rispetto al controprogetto.
Il lupo in Svizzera. Dopo le due fasi di regolazione preventiva, la rapida crescita del numero di esemplari è stata rallentata, lo scrive l'Ufficio federale dell'ambiente. In totale sono stati abbattuti circa 130 lupi. Attualmente sull'intero territorio nazionale si registrano 36 branchi, 11 di questi vivono a cavallo dei confini. Come scrive l'ufficio, la gestione del lupo, che al di là degli abbattimenti comprende la protezione del bestiame, rimane un impegno a lungo termine. In Ticino, ora, dove le reti di alta e altissima tensione subiranno una radicale riorganizzazione. Oltre a renderle più performanti da un punto di vista puramente tecnico, con la nuova pianificazione si avrà un effetto virtuoso anche su ambiente e popolazione. Circa un quarto delle linee saranno infatti interrate, ci dice di più Alessandro Brogini.
Lo studio presentato oggi è il frutto di un lavoro decennale, getta le basi per un riordino di un sistema di approvvigionamento elettrico costruito in passato a piccoli pezzi in maniera disordinata a partire dagli anni 40-50. Se oggi si può fare ordine fornendo un orizzonte che di 30 anni per il completamento di tutti i lavori, è perché in Svizzera dal 2013 esiste un solo proprietario delle linee di trasmissione, cioè Swissgrid, che si è seduto al tavolo con i suoi partner in Ticino, l'azienda elettrica ticinese, le Ferrovie federali e il cantone. Gli obiettivi dello studio, nelle parole del direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali.
Al centro dello studio vi era la necessità di un riordino delle reti, trovando un equilibrio tra i criteri funzionali, con criteri attenti anche a una dimensione territoriale, paesaggistica e naturalmente alle interazioni con gli insediamenti della cittadinanza. Tenendo appunto conto che si tratta di infrastrutture ingombranti, non di facile collocazione e che naturalmente negli anni hanno creato qualche conflitto con la popolazione.
In concreto, per quel che riguarda paesaggio e territorio, si interrerà circa un quarto delle linee, 140 chilometri, che oggi corrono sospese, anche vicino agli insediamenti urbani, per arrivare con una rete riordinata e più performante. Roberto Pronini, direttore di AET.
I progetti in ottica futuro sono ottimali, permetteranno di aumentare la capacità di trasporto in situazioni di rete normale o in situazioni di rete anormale, e vediamo che cosa significa avere una rete performante con l'ultimo blackout che ho avuto tra Spagna e Portogallo, dove avevamo solo due linee di alimentazione sulla Francia. Avremo maggiore sicurezza anche in caso di lavori sulla rete o di danni. Questo implica però la disponibilità di AET di anticipare eventuali investimenti che, se avessimo ragionato da soli, avremmo fatto solo tra 10 o 20 anni.
Costo stimato 1 miliardo di franchi per 30 anni di lavori.
E sempre in Ticino, il prossimo 15 giugno si andrà a votare sull'iniziativa per cure sociosanitarie e prestazioni socioeducative di qualità. Un'iniziativa promossa dal sindacato VPOD, ma già bocciata dalla maggioranza del Gran Consiglio. Ce ne parla Marcello Ierace.
Cos'è rimasto degli applausi per gli infermieri e per tutto il personale sanitario durante i periodi del Covid? Per il sindacato VPOD poco, troppo poco. Ed è per questo che nel 2022 sono state raccolte oltre 7.000 firme per un'iniziativa popolare che definisse delle condizioni quadro precise per tutte le strutture sociosanitarie e socioeducative. La proposta è poi arrivata in Gran Consiglio, ma la maggioranza, in modo piuttosto chiaro, ha detto no. Il primo firmatario del rapporto di maggioranza in Parlamento è il capogruppo del PLR, Matteo Quadranti.
Il sindacato ha colto l'occasione di quello che è avvenuto nel periodo Covid e gli obiettivi di questa iniziativa sono sicuramente condivisibili. Si tratta di capire quello che possiamo permetterci, quello che riusciamo ad ottenere, e quello che non funziona con questa iniziativa è la forzatura che il sindacato fa per arrivare ai suoi obiettivi.
Migliori condizioni di lavoro, più trasparenza, una carta dei diritti dei pazienti, un organo di mediazione coi pazienti e una commissione parlamentare di controllo. Queste, in sintesi, le richieste del sindacato VPOD, come spiega Giulia Petralli, deputata dei Verdi e relatrice del rapporto di minoranza in Gran Consiglio.
Sono delle regole minime di base da cui puoi partire per dare al personale le condizioni giuste per poter operare in tranquillità. Oltretutto, la nostra iniziativa ha il pregio di andare a rivedere quello che sono il carico e il fabbisogno di personale effettivo, che ad oggi abbiamo una forte sottodotazione e che è una componente comune in tutti i settori. Quindi parlo delle UCI, delle case anziane, del settore sociale.
Sarà necessario investire dei soldi però, e su questo evidentemente ci si divide. Ancora i rappresentanti dei due fronti, Quadranti e Petralli.
In questa proposta di legge i grandi assenti sono i finanziatori e la parte dei datori di lavoro, che non vengono minimamente citati. Si parla di personale, si parla di mediazione, di pazienti, di organi di controllo, e tutti questi meccanismi alla fine hanno per noi il rischio veramente di creare ancora molta burocrazia, dove si sottrae del tempo all'utente.
Per la qualità si deve pagare, e quindi qualcuno, comunque, se sia il cantone o le casse malati, i soldi in questo senso ce li deve mettere. Il personale, la cura non è un costo su cui lesinare, e abbiamo una tendenza purtroppo in questi settori sempre più a risparmiare su chi questo servizio lo fa, facendo sì che queste persone si ammalano, che queste persone abbandonano la professione, che queste persone diventino un carico anche maggiore a livello finanziario.
Il destino di questa proposta di legge è ora nelle mani del popolo, che sarà chiamato alle urne il prossimo 15 giugno.
In Vallese le fratture nel ghiacciaio che sovrasta il villaggio di Blatten si sono intensificate in maniera significativa. Un grosso smottamento di neve mista a rocce si è prodotto la scorsa notte, senza però raggiungere il fondo valle. Il fronte del ghiacciaio, il cui crollo minaccia Blatten, si muove ora alla velocità di 10 metri al giorno, come ha indicato questa mattina lo Stato Maggiore di Condotta Regionale. I circa 300 abitanti del villaggio hanno dovuto lasciare le loro abitazioni già da diversi giorni. Nel canton Vaud suscita interrogativi la morte di un 39enne nei locali della polizia. L'uomo era stato fermato in strada durante un controllo antidroga. Nel giro di alcuni anni si tratta del quinto sospetto di origine africana a morire durante o dopo un arresto nel cantone. Lucia Mottini.
Un comportamento che desta sospetti, un arresto movimentato e poi la morte nei locali della polizia vodese. È finita così domenica sera la vita di un 39enne di origine africana, la nazionalità non è nota. Un malore improvviso contro il quale sono stati vani i tentativi di rianimazione. Questa è la prima ricostruzione del Ministero Pubblico Vodese, che ha aperto un'inchiesta e ordinato un'autopsia. Una morte che avviene in un contesto di forte lotta alla droga nel Canton Vaud e in particolare a Losanna, città in testa alla classifica svizzera per la diffusione di crack, ma anche un caso che ricorda altre vicende in cui un intervento poliziesco sulla base di un semplice controllo è sfociato nella morte della persona fermata. Prima di tutto quello di Mike Ben Peters, nigeriano di 39 anni, morto nel corso di un arresto turbolento. Una vicenda sfociata nella soluzione dei 6 poliziotti implicati in prima e seconda istanza e che ora è davanti al Tribunale federale. Anche in altri 3 casi del 2016, 2017 e 2021 le indagini non hanno portato a condanne. Vicende che hanno mobilitato diversi collettivi antirazzisti perché ogni volta si è trattato di persone dalla pelle nera. Come nei casi precedenti, le indagini saranno condotte da agenti della polizia cantonale con il sostegno del Centro Universitario di Medicina Legale.
Siamo alla pagina estera. In Germania, la presidente del potente sindacato IG Metall ha annunciato una svolta epocale: la rinuncia al vecchio slogan del lavorare meno, lavorare tutti e della settimana lavorativa di soli 4 giorni, propugnata per decenni dai sindacati del paese. Anche una potenza economica come la Germania deve dunque fare i conti con la realtà e con i profondi cambiamenti nel mondo industriale e nel terziario. Da Berlino, Walter Raue.
Non ci siamo arresi, ma dobbiamo semplicemente essere più realisti, dichiara la presidente del sindacato metalmeccanico tedesco IG Metall, Christiane Benner. In una fase di stagnazione economica e di progressiva deindustrializzazione, la vecchia richiesta di una settimana lavorativa di 4 giorni con una retribuzione inalterata non sarebbe più realizzabile. Al contrario, sarebbe diventata una minaccia per i lavoratori. Se un tempo infatti erano i sindacati ad esigerla, oggi sono i datori di lavoro ad imporla, tagliando al tempo stesso i salari. Gli istituti economici mettono in guardia da tempo contro la diminuzione della produttività lavorativa in Germania, scesa negli ultimi 4 anni dell'1,5%, mentre in molti paesi asiatici e negli Stati Uniti è salita. Il settore terziario e quello dei servizi devono fare i conti al tempo stesso con il costante invecchiamento della popolazione e la conseguente carenza di personale qualificato. In questi settori la tendenza è quella di un aumento degli orari di lavoro e non certo di una diminuzione. Un dilemma riconosciuto anche dal nuovo governo di Friedrich Merz. In Germania dobbiamo di nuovo abituarci a lavorare di più e in modo più efficiente, ha dichiarato il cancelliere nel suo primo discorso programmatico al Parlamento 10 giorni fa. Il suo esecutivo punta a riportare l'orario lavorativo settimanale dalle 36 ore attuali a 40 e a cancellare almeno 2 giorni festivi.
In Francia arriva al voto oggi alla Camera la legge sul cosiddetto fine vita, una legge che potrebbe caratterizzare il mandato del presidente Emmanuel Macron, e questo nonostante le riserve espresse dal campo conservatore che potrebbe frenarne l'iter in autunno al Senato. Sentiamo da Parigi Alessandro Grandesso.
Si temevano le barricate con emendamenti oltranzisti, accesi dibattiti divisivi se non ideologici. Invece, al voto solenne di oggi pomeriggio alla Camera sulla legge che stabilisce l'aiuto a morire e l'accesso alle cure palliative, si è arrivati in un clima sereno e con un'inedita adesione trasversale in un'assemblea divisa in blocchi e priva di una vera maggioranza, non sul nuovo diritto che permette a un malato incurabile, anche se non necessariamente in fase terminale, ma vittima di gravi sofferenze fisiche o psichiche, di beneficiare di un aiuto a morire secondo determinati criteri, comunque sottoposti alla manifestazione della volontà del paziente di accedere a quello che viene definito come un suicidio assistito, soprattutto da parte dei detrattori. Per questo, al di là delle riserve del premier François Bayrou, che ha dichiarato che se fosse deputato si asterrebbe dal voto, l'iter della legge rischia di farsi più impervio in autunno al Senato, dove predominano i conservatori che hanno già nel mirino, per esempio, l'articolo che sanziona con una pena di 2 anni di prigione e 30.000 euro di multa quei medici o infermieri che potrebbero opporsi alle richieste del malato. Un punto già criticato dal ministro degli interni Bruno Retailleau, appena eletto alla guida dei repubblicani, anche per puntare nel 2027 all'Eliseo, da dove nel frattempo il presidente Emmanuel Macron segue con attenzione l'evoluzione di una legge che ne caratterizzerebbe il mandato e su cui si dice pronto a indire un referendum per scavalcare con il voto dei francesi un'eventuale censura del Parlamento.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.